indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
Ciao ragazzi, benvenuti ad Indica, podcast numero 5. Io sono Salvo.
E io sono Matteo.
E questa sera abbiamo con noi...
Jesse De Fazio.
Bene. Jesse, introduciti come meglio sai fare tu.
Ok, faccio un pezzo che si chiama Ostaggio. Badante al cellulare, signora, occhio fisso, non le importa più dove andare. Chissà dei due figli qual è più lontano, uno di sicuro non dà una mano. No, non dà una mano, senza calze d'ottobre, vuol dire buon profitto, tacco nuovo, ma nel limbo per l'affitto. Quest'anno da chi ti farai prestare, cariba, pariba, cazzo è già Natale, oggi ci provo, domani anche la mia fossa, sono soldato, sì, mi sento un po' distante, tabacco, tetrame, nicotina, fedele alla linea, sì, fedele alla linea, la divisa è bella, ma chi se la mette, difesa, forza, orgoglio, ogni 28, sono 2007 in prigione, come chi ha troppa fede, tatuaggi con le catene, con le catene, allora dimmi dove vuoi andare, dimmi dove vuoi andare, dimmi dove vuoi andare, allora dimmi dove vuoi andare, dimmi dove vuoi andare, dimmi dove vuoi andare, c'è la sorte che mi sporca, c'è la sorte che mi sporca, la sorte mi sporca, c'è la sorte che mi sporca, c'è la sorte che mi sporca, c'è la sorte che mi sporca, la sorte mi sporca, c'è la sorte. E allora presto, 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 non perderti adesso, non sarai più lo stesso. Presto, 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 non voglio più questo, riportami al resto. Presto, 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 non perderti adesso, non sarai più lo stesso. Presto, 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 non voglio più questo, riportami al resto. Pa 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 pa.
Grande Jesse, grandissimo.
Bravissimo.
Ciao. Allora, Salvatore, siamo arrivati a questo quinto podcast extra di Indica. Non ti senti gasato?
Sì, sì, abbastanza. Anche perché abbiamo con noi veramente un artista che noi consideriamo anche molto, molto bravo, anche ormai relativamente conosciuto nella zona. Poi sotto dischi sotterranei, da tutte le altre etichette. Quindi
aspetta, però, perché è una coproduzione, giusto?
Cioè, vuoi l'ordine? Se sì, vuoi vai. Tu vuoi tutte e quattro.
Tutte e quattro.
Allora, Mattonella Records da Roma, Dischi Sotterranei appunto da Padova, Wooden House Records da Bologna e Pioggia Rossa Dischi da Genova.
Bella.
Allora, infatti tu sei qua per parlarci del tuo primo album,
sì.
I soldi per New York, yeah. Ok? La prima domanda che mi viene da farti così spontaneamente, sì. Come l'immaginario americano diciamo ha ispirato la tua musica? C'è qualche elemento?
Ok. Cioè, in particolare comunque tutto quanto il sound del disco viene appunto da oltreoceano. Ovviamente i testi sono in italiano, quindi la lingua non è quella comune, però il sound è influenzato da un sacco di band che comunque vengono da oltreoceano e principalmente appunto che o sono nate oppure sono state adottate dalla città di New York, come un po' il Beach Fossil, Wild Nothing, Mac DeMarco, Parker Kurtz, un po' in generale tutto quanto il catalogo Capture Tracks, che è una grandissima etichetta. E quindi sì, c'è cioè, tutto l'immaginario sonoro insomma che viene da lì. E, per, cioè, dei luoghi magari che appunto è sicuramente appunto la città di New York, quindi come la, la vedo io non essendoci mai stato, essendo quello lo scopo di andarci. Quindi magari qualche, qualche quartiere in particolare appunto dove queste realtà sono cresciute.
Ma infatti diciamo che la tua musica la accostrai molto a quella dei David Fossil, che se non erro sono dentro anche loro la Captured the Tracks.
Sì, adesso Dustin, che è il cantante, ha fatto una sua etichetta Bayonet Records.
Ah, ok.
E quindi sono, cioè, sono autoprodotti l'ultimo disco. Però sì, sono, sono fratelli.
Ecco, però io ti accosterei più, diciamo, per fare un paragone, più ai Beach Fossil dell'inizio, del disco Clash the True, più che agli ultimi, perché la tua roba è più battuta, cioè la tua roba, la tua musica è un po' più sparata, come
dire.
Sì,
anche molto meno prodotta di
infatti, che sembra molto quasi proprio pop.
Sì,
cioè, sembrano delle ballate pop, non so, quasi alla Beatles, adesso per fare per dare un'idea del suono. Ci hai parlato di appunto di New York.
Sì.
C'è qualche posto dove tu vorresti girare uno dei tuoi video che sono molto handmade, fatti in, come dire, in casa? C'è un posto o dei posti di della grande mela?
Allora, beh, sicuramente non, beh, per girare un video la vorrei usare tutta. Cioè, proprio davvero fare 20 secondi di ogni posticino e davvero verrebbe fuori sicuramente una bomba. Di posti comunque che vorrei più visitare e soffermarmi appunto sono quelli dove magari appunto queste realtà musicali di cui parlavamo prima sono nate, quindi Brooklyn in particolare, e comunque tipo di Manhattan non è che mi interessi più di tanto andare lì ovviamente a vedermela, a studiarmela, perché bisogna se sei lì. E poi tutto quanto il discorso di Central Park, perché sono molto affascinato da questa cosa che non riesco a immaginare quanto grande possa essere. È uno dei simboli e nell'immaginario collettivo è una delle prime cose che ti viene in mente pensando a questa città, ed è un polmone verde in mezzo al casino più casino del mondo, quindi quello sicuramente deve essere un bel posto.
Ecco, visto che siamo in tema, vorrei proprio continuo a battere proprio sul tasto New York. Per te, cioè, o meglio, nel rapporto tra New York e la tua musica, cioè, e anche riallacciandomi al titolo del disco, Soldi per New York, insomma. Quindi la domanda è questa. Per te New York come luogo rappresenta più una ispirazione o una aspirazione? Mi è venuta fuori un po' marzulliana, però insomma.
Ok.
Infatti una domanda da ti una risposta, come si può dire.
No. Beh, sicuramente appunto un'ispirazione per quanto riguarda i suoni, le sonorità, e un po' l'approccio che hanno avuto appunto queste realtà e quella che voglio avere io, però dall'altra parte, cioè da un'altra parte del mondo e comunque in una nazione completamente diversa. E, sicuramente un'ispirazione perché si chiama Soldi per New York, e quindi visto che ancora da solo non riesco ad andarci, penso che e spero che questo disco, la musica in generale, la mia musica in generale, riesca anche a darmi, tra virgolette, un minimo di ritorno economico necessario per poter fare questa esperienza, insomma.
Infatti adesso mi verrà in mente una domanda che forse ti pongo meglio di come te l'avrei voluto porre.
Vai.
Secondo te la musica, oltre a essere un fattore artistico, ok? Prettamente, può anche essere ancora oggi un motivo per uscire dalla propria condizione, che magari non è la migliore del mondo, dal proprio piccolo mondo, e quindi essere un mezzo di rivalsa?
Sì.
Cioè dire, io ce la faccio, cazzo, cioè ce l'ho fatta con la musica.
Sì, sì, certo, ma in verità non solo la musica in particolare, abbastanza l'arte in generale, oppure... sì, la musica può essere sicuramente una rivalsa, adesso comunque è anche molto facile autoprodursi, fare un sacco di cose, quindi c'è comunque sempre un sacco di gente che ascolta musica, c'è un sacco di gente intelligente che ci sa lavorare dietro, quindi se uno ha un minimo di idea in testa, dal mio punto di vista, deve prendere e tirarla fuori in qualsiasi modo, trovare il proprio modo e poi sicuramente potrà aiutare.
Okay.
E anche per, se vuoi parlare di pittura, disegno, scrivere semplicemente,
sì.
tutto quanto. Poi vabbè, il mio, tra virgolette, campo, vogliamo chiamarlo così, è la musica.
E infatti ti dico, stavo in un mondo dove c'è tutta questa ostentazione del tipo ce l'ho fatta non perché ho fatto dei bei pezzi, ma perché ho i brillocchi. Domenica da Carlo Pastore a Babylon c'erano i Colleder momento. E loro, dove loro hanno detto non serve tanto stare là a menarla con io ho comprato questo, ho comprato quell'altro, basta solamente dire io ho fatto,
certo,
già per mostrare tra virgolette non solo il valore artistico ma anche il proprio status, come dire.
L'abbiamo ascoltata insieme quell'intervista là,
sì. Non l'ho sentito.
Tra l'altro il contesto era leggermente differente da quello da quello di questa intervista nostra,
okay.
Perché lì in realtà si faceva si accennava a una chiosa sostanzialmente a un atteggiamento che magari può assumere anche un connotato politico, ecco.
Okay.
Però loro avevano dato una risposta per la quale dicevano in realtà non serve a volte prendere apertamente posizione, basta un esempio.
Okay.
No, vabbè, torniamo a noi.
Infatti posso dire una cosa perché mi sta frullando il cervello, a parte che mi sta partendo all'immagine di libri di Capote, di tutto, di C'era una volta in America, vabbè, lasciamolo stare. Quando tu in ostaggio parli della badante,
sì,
quello ad esempio per me non è politica, però comunque dà un'idea delle cose di oggi.
Sì.
È un po' collezione anche Colle. Essere, diciamo, dare un messaggio senza però volerlo dare in maniera forzata, come dire.
Sì.
E questo per ricollegarmi, perché trovo molto la tua musica schietta e sincera nel
sì.
suono, nelle parole. E ti volevo chiedere, ma un pezzo come, ad esempio, come Rasami, come è nato? Che è un po' particolare, vorrei inquadrarlo meglio nella mia testa.
No, allora, penso che, se non ricordo male, siccome comunque tutti i pezzi di questo disco non è che siano stati scritti così recentemente,
ok,
e ho svariati metodi di scrittura, cioè posso partire da un giro e attaccarci il testo oppure avere già il testo pronto, insomma. E penso che Rasami sia uno di quei pezzi lì che è stato scritto, che il testo è arrivato prima,
okay,
di tutto quanto, ed è arrivato giù proprio dritto. Quindi penso ci sia stato proprio un... di solito, cioè, mi viene un brainstorming di parole a caso, oppure non so, mi scrivo delle note nel cellulare, anche magari mentre sono in bicicletta, semplicemente viene due parole, le segno così. E quindi devo aver avuto necessità di scrivere, magari ero anche un pochettino arrabbiato, capito? Un pochino
sì.
mi sentivo... messo in soggezione o comunque osservato e giudicato da fuori, ok?
Sì.
E quindi ho tipo preso queste cose qui e le ho buttate giù tutto quanto in un testo, praticamente tutto quanto unico, ho scritto quasi tutto il testo subito, direttamente. Infatti facciamo ancora con... cioè tipo io ho un'idea di ritornello di quel pezzo, mentre gli altri della band, tipo Michele Nova, che è qui, penso che il ritornello sia un altro. Quindi c'è, nel senso, proprio la questione testuale, cioè non è che è stato scritto tipo la strofa e poi il ritornello,
ho messo
un ritornello dopo, è stato scritto proprio così. E poi ci ho fatto sopra la chitarra, molto semplice come sempre. Pezzo un po' cattivo, cioè nel senso cattivo, pezzo abbastanza aggressivo.
Infatti è uno di quelli che mi piacciono di più, perché mi piace molto quella tua parte punk, che quella più lo fai magari più tra virgolette
pop.
E adesso, parlando sempre di parchi, ultima domanda mia, poi lascio lo spazio.
No, beh, ma figuriamoci.
A Salvatore. Allora, i LNACAP, che vorrei sapere cosa significa dopo.
Certo.
Ma il famoso parco, non è il parco della musica di Padova.
Non è il
parco
della
musica. Ecco, perché noi pensavamo a quello, in effetti. Però.
No. Non è il parco della musica di Padova.
Visto anche che comunque il collegamento con i sotterranei, sai, c'è sempre. Mm-hmm. Quindi, alla fine, noi pensiamo a te, automaticamente pensiamo ai sotterranei. Prima cosa
ci
viene in mente. Poi.
No, non è perché la musica di Padova, per due motivi, cioè nel senso, il primo è che mi sa che ho scritto il pezzo prima, che iniziasse a frequentare, cioè che il Parco Europa diventasse il Parco della Musica.
Che è nato nel 2014.
Esatto, tipo... io ho scritto il pezzo più o meno in quel tempo là, quindi insomma lo frequentavo gran poco. E poi perché comunque il mio parco di riferimento vicino a casa mia è il mio Parco Brentelle. E però il parco di LNCAP, che vuol dire lui non ci ama più, è un parco, nel senso, è un luogo pubblico, è un luogo pubblico dove ci sono bambini, dove ci sono famiglie, dove c'è di tutto e di più, e quindi andare a mostrare il proprio amore in un luogo così pubblico è difficile, ok? E però è tipo, mi sfogo dicendo a ai terzi che osservano la mia relazione da fuori e me la giudicano, dicendo guarda che non devi stare tanto a giudicare se io non ti dimostro che sto con quella persona, non sto con quella persona, cosa faccio con quella persona, vuoi vederla, vado, andiamo a far l'amore al parco, insomma
ci ameremo tutto al parco qua, perché sarei più contento.
Esatto.
Vada.
Sì, no, ma tipo lui non ci ama più, appunto. Sì. Ora mi ha incuriosito, cioè il lui chi sarebbe?
In generale un terzo,
okay.
O un secondo, un quarto, un quinto.
Una persona che disapprova, in sostanza.
Esatto, o più persone. Insomma, comunque parla di una relazione che può essere una relazione io con me stesso, una relazione più personale, oppure io con un compagno o compagna, sì, la sessualità che hai, e oppure anche una relazione complicata e quindi ci entrano dei terzi in questa stessa relazione. Ed è comunque il contorno è tutto... gli altri, quelli che sono fuori da questo tipo di relazione, qualsiasi tipo di relazione sia, come la vedono e come la giudicano magari non conoscendo.
Ok.
E anche là era più o meno, secondo me, lo stesso periodo, metà 2014, così, quando ho scritto anche là, che parlavamo prima, no? Che mi sentivo un pochettino oppresso.
Rasami.
Mi sentivo un po' oppresso, quindi sì, ho tirato un po' fuori così.
Allora, nei minuti precedenti di conversazione abbiamo tirato fuori degli argomenti che io adesso vorrei pian piano sviscerare. Allora, tu hai detto prima che è, oggi rispetto ai tempi passati è relativamente semplice autoprodursi, quindi infatti mi ricorda un discorso che abbiamo già fatto, e quindi volevo chiederti, appunto, cioè com'è nato questo disco. Tra l'altro la vicenda proprio di produzione, anche da un punto di vista tecnico, è particolare, e quindi ci piacerebbe che tu la spiegassi.
Ok. Allora, vabbè, i pezzi li ho scritti e anche arrangiati praticamente al 100% da solo, e per quanto riguarda tutti gli strumenti, eccetera. E poi abbiamo, insieme al qui presente Michele Novak, suona la chitarra.
Ecco, che quasi ce ne dimenticavamo, no? Lui zitto zitto, cacchio, discreto, seduto sulla
cosine,
sedia.
Le sue cosine,
però è qui. È qui.
Però la birretta c'era.
Sacrosante.
Cose che mancavano una
volta. Anzi, quasi dimenticavo. Brindisino, raga.
Io l'ho già finita quasi.
Cin.
Salute. E un altro ragazzo che si chiama Francesco Gambarotto, H Gamba, che è anche il mio batterista. Abbiamo detto: proviamo a fare i provini di questo disco. Insomma, avevamo un po' di tempo. Allora ci siamo messi in camera sua e abbiamo iniziato a provare a fare le cose. Poi abbiamo visto che ci prendeva veramente bene come lavoro, e ci piaceva, e anche i risultati venivano fuori abbastanza, cioè che ci convincevano, soprattutto quando abbiamo avuto una svolta sulla parte ritmica, cioè sulle batterie in particolare, che quindi invece di farle finte prendevamo proprio il singolo pezzo di rullante, come sono un charleston, un piatto, gli altri piatti, eccetera, e li suonavamo Uno per volta. Però Gamba faceva, non so, magari 4-5 battute solo di rullante, facendo finta di suonare tutta la batteria, suonava soltanto un pezzo e poi li copiava. E quindi questo è stato un po'... ci ha detto: cazzo, ma invece di fare dei provini facciamo un disco. E allora ci siamo presi praticamente un'estate di tempo, dove comunque io lavoravo, Gamba lavorava e il qui presente Michele Novak stava cercando di scrivere la tesi. E quindi nei buchi che avevamo tra queste cose qui l'abbiamo chiuso tipo a ottobre, e siamo soddisfatti.
Quindi fammi capire, avete fatto uscire il primo singolo 19,90, dopo avete finito il disco
estate prima,
l'estate 2017,
e 2017, siamo nel 2018. Sì. 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 Tutta estate 2017 abbiamo lavorato tutto il disco.
Okay.
A ottobre abbiamo finito, a novembre abbiamo iniziato a mandarli in giro, a gennaio ci hanno risposto un botto di etichette, a febbraio abbiamo iniziato a formare la squadra delle etichette, a marzo-aprile abbiamo mixato e masterizzato il lavoro che avevamo fatto in camera e a giugno abbiamo fatto uscire il primo singolo.
Volevo chiedere una cosa.
Ho iniziato a fare un po' di date,
sì,
di rodaggio proprio.
Solo una cosa, visto che questo disco è una coproduzione, sì. Hai detto quindi che cioè, in effetti è il frutto diciamo di una squadra di etichette che collaborano con te, volevo chiederti qual è il senso dell'avere più etichette in una unica produzione.
Allora, posso dirlo magari non nel senso in generale, ma nel senso per me.
Sì, 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 cioè, certo.
E comunque anche quello di fare un'accordata di etichette appunto è stata un po' una mia scelta perché cioè, almeno per quanto ne so in Italia di solito non funzionano benissimo, cioè comunque è sempre una che sta tanto più sopra delle altre, invece un po' nel resto del mondo è un po' più facile fare delle accordate serie e per me era per una difficoltà economica personale che quindi non avevo la possibilità di dare di mettere investire i soldi necessari per comunque avere un po' di cioè dei risultati sia a livello di suono eccetera e anche di promozione per questo disco qua che per me insomma comunque era importante e poi per una semplice questione di condivisione, nel senso se siamo in quattro etichette più io, quindi in cinque a condividere, essendo che parte da un signor nessuno che non ha ancora fatto uscire niente da zero, è più facile magari cercare di arrivare a un po' di gente qui presente Michele Novak far arrivare un po' più di gente insomma questo lavoro.
Sì, però ci avevi anche parlato di come è nata proprio il rapporto umano collaborativo con uno dei ragazzi dell'etichetta, cioè lui mi ha detto che abitava fuori e poi è rimasto talmente colpito che ha detto no, non posso non fare questo con te.
Esatto, Giulio appunto di Budenhouse Records che è stato uno dei primi a rispondere alle mail e cioè aveva risposto molto positivamente alla cosa e però poi se n'era un po' tirato fuori appunto perché stava a Londra e non aveva così tanto tempo da dedicare e io ovviamente le avevo risposto vai tranquillo, non c'è nessun problema e invece dopo tipo un paio di settimane mi ha mandato una mail bellissima dicendomi appunto che per lui era troppo bello questo disco ed era troppo fondamentale che lui stesse dentro al percorso di crescita, crescere insieme anche per lui, per la sua etichetta, per noi, per me.
Volevo chiedere anche un'altra cosa, restando sempre nel lato produzione, avete deciso di pubblicare alcune copie del tuo disco in musicassetta.
Sì.
Ecco.
Perché?
Dice appunto, rispondici.
Ok.
Qual è il vantaggio o comunque qual è anche il gusto personale del fare una scelta simile?
Ok. Allora, anche qui sono io che mi sono un po' imposto sul fatto di fare le cassette. Allora, intanto a me piace molto il formato, cioè nel senso a livello fisico, la cosa che tieni in mano, il nastro, cioè mi dà proprio quel ricordo anni 90,
sì,
io da
bravo.
Bambino con la cassetta degli Acqua,
bravo.
Capito?
Sì,
che
sì,
mettevi
sì,
nello
sì.
Stereo e partiva, c'era tutto questo casino, eccetera. Poi i costi sono ridotti, sia per noi che le produciamo, cioè non le produciamo, sino noi che le facciamo stampare, sia per chi poi le acquista. E quindi tipo va a costare quei 3-4 euro in meno del CD e la cosa figa in verità ed è l'unico modo per fare funzionare le cassette ancora nel cioè sì più o meno l'unico modo per far funzionare ancora le cassette nel 2018 è che all'interno della cassetta noi mettiamo un fogliettino con un codice che tu vai da direttamente sul mio Bandcamp, inserisci il codice e puoi scaricare il disco in digitale in 100.000 formati,
sì,
quindi tu compri la cassetta che ti costa anche un pochettino meno, se sei affezionatos hai pure l'oggetto figo che ti piace a casa e hai il disco in digitale che suona perfettamente, capito? suona sì. perfettamente. Che c'è che suona come, come il master che ho io a casa del mio disco, capito? Sì. Quindi è una bomba.
Tra l'altro anche da un punto di vista proprio tecnico, cioè sì. Io ho parlato una volta con un ragazzo sul treno, mi aveva spiegato che la cassetta ha un sacco di vantaggi anche da un punto di vista qualitativo, cioè non è solo una fantasia retro sostanzialmente, ma è anche un vantaggio da un punto di vista della fruizione, perché hai ha una cassetta tendenzialmente indistruttibile perché il nastro sta racchiuso nella plastica e quindi non è soggetto a deterioramenti esterni. B. Se poi vai a mettere la stessa cassetta in uno stereo, di quelli vecchio stampo, il suono esce fuori bello pieno, quindi anche lì non hai tipo l'MP3 che magari tendenzialmente può appiattire il suono, ma ti esce appunto bello, bello potente, diretto dalla cassa. E poi anche, vabbè, anche da un punto di vista estetico, insomma, è un oggetto carino da, da tenere, da guardare, occupa poco spazio.
Davvero.
Poi ovviamente... evoca anche, diciamo, non voglio dire nostalgie, però comunque certe suggestioni.
Assolutamente
ecco.
Sì.
Quindi sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista anche proprio dell'orecchio, ecco, è ancora oggi, nel 2018, paradossalmente, vale la pena ascoltare in musicassetta.
Sì, la qualità musicassetta nastro che c'è adesso in verità non è veramente il top che puoi scegliere, per carità. Però ha appunto dei vantaggi a livello di costi e di tutte quelle cose che ci siamo detti fino adesso. E davvero io ho spinto tanto per avere il mio disco in cassetta e sono molto contento che i ragazzi hanno detto bella, facciamo queste 100 cassette, perché io cioè, è una mia necessità proprio.
Infatti, ma non so, tra l'immaginario lo fai, la cassettina degli anni
sì,
90.
Sì,
cioè, ci fa parte anche...
comunque sì, sì,
serve
è
un
mezzo,
più per
mezzo.
Sì, serve ovvio, per... ovvio. Contribuisce al tuo immaginario. Comunque, a proposito di cassette, ho letto che durante l'ultimo Black Friday hanno venduto più cassette, soprattutto ad esempio come la Burger Records, che conoscerai magari,
certo.
E più che vinili.
Ah, quindi vuol dire che c'è un po' di ritorno.
Anche perché, per assurdo, se uno... magari è un ragazzo che ha, dico, 16 anni e rimane preso da sta cosa. Per un mangiacassette da collegare allo stereo di casa, vai su Amazon, costa 20 euro.
Sì, anche meno a volte, eh. Io una volta ne ho trovato uno, raga, su eBay a 5 euro.
Cioè, e poi hanno...
regalato.
Appunto, poi hanno addirittura lo spazio per l'USB che ti converte la cassetta, se uno dice voglio avere quell'effetto là. Perché comunque io poi mi ricordo tanto bene che il suono della cassetta... è diverso, ma non nel senso che suona meno bene, è un suono suo,
sì, esatto.
Perché è molto più pastoso come, e quella pienezza mi piace. Mi ricordo quando avevo tipo 14 anni, 2002, dove facevo i mixtape, cioè prendevi, iniziavi ad avere un po' di conoscenza musicale, di dischi, di robe, mettevi tutto assieme, andavo in vacanza con i miei al mare quella settimana e mi facevo la cassettina o le due cassettine con i nomi più improbabili, con le compilation, cioè per dire. E infatti io per me la teoria è che la mia teoria è che in un certo senso tutto il movimento legato alle cassettine, al mixtape, la facilità di condivisione, anche perché è piccolo, siano stati un po' il preludio all'MP3.
Può essere, sì.
Cioè hanno dato un po', hanno abituato, hanno creato, come dire, la mentalità quasi.
Chiaro, chiaro, chiaro. Canti, i tuoi ricordi sono così scostanti, di come tutti gli amanti pianti, di come tutti gli amanti pianti. Sogni, cosa servono se non ricordi di avvenire in quei mondi, dei mondi, di avvenire in quei mondi, dei mondi. Ma sono hai da dire ancora su di noi, ah, su di noi.
Volevo, okay. volevo parlare di due aspetti.
Sì.
Allora, uno è quello, in realtà lo abbiamo già anticipato prima, infatti te lo ripropongo proprio sì. perché mi è stato dato un assist, che è quello di rappresentare nelle tue canzoni la quotidianità. Quindi volevo che tu ci parlassi appunto del, no? del diciamo di questo raccontare la musica in modo quasi descrittivo, cioè di descrivere le scene del tran tran quotidiano, mm-hmm. quindi anche qua ritorna forse anche un po' l'immaginario newyorkese, insomma, vediamo di mettere insieme i pezzi di questo puzzle alla tua maniera.
Ok. No, semplicemente scrivo abbastanza per immagini e quindi è per immagini più o meno nitide, cioè nel senso sicuramente ci sono delle immagini molto molto chiare e ci sono delle immagini meno chiare, anche perché cioè descrivere una sensazione con un'immagine ogni tanto no, non è proprio facilissimo e quindi magari per me un certo tipo di dolore mi viene in mente come il colore blu, però per magari qualcun altro non lo è, però io lo scrivo blu perché lo sto scrivendo io e quindi viene un po' più difficile da capire, oppure appunto come dicevamo prima badante al cellulare . È chiarissimo, cioè nel senso tutti la vedono così, non è che possono sì. vedere qualcos'altro e quindi è proprio, cioè quello che vedo mi ispira una sensazione, prendo, butto giù e quindi è per quello che scrivo così. Poi per quanto riguarda l'ambiente per l'immagine, cioè appunto per i testi è un po' diverso, cioè nel senso gli Stati Uniti vanno molto più a perdersi a livello di testuale perché ovviamente prima non ci sono mai stato, secondo sto qui, vivo qui da sempre anche se comunque ho girato un po' e quindi tutto quanto, tutte le immagini che sono nel disco sono sicuramente immagini legate a quello che vedo giornalmente e forse più il casino di New York che sta nella mia testa più che in quello che vedo intorno, perché comunque Padova è decisamente calma.
Infatti Padova, ne avevamo anche parlato, è una città abbastanza piccolina, chiusa in sé per certi, anzi per molti versi. Ma infatti la mia domanda cambia un po' rispetto a quella che era inizialmente. Com'è che il carattere metropolitano
sì.
sta dentro i tuoi pezzi? Cioè, cosa ti affascina? Perché mi sembra che ci sia questa fonte di ispirazione.
Sì, sicuramente. Cioè, le città incasinate comunque dove c'è fretta, cose da fare, velocità, mi affascinano proprio così, un pochino a prescindere. Esatto, quindi c'è una buona sensazione, capito? Sono mm-hmm. da Milano, non mi sento oppresso, è una buona sensazione.
Infatti.
E quindi quello secondo me è sempre rimasto appunto, come dicevo, un poco fa. Che è un po' più, cioè la città incasinata in verità non è quella che vedo, quindi non è quella delle immagini, ma è quella della mia testa, cioè il sì. mio cervello è incasinato, come appunto potrebbe essere appunto, ad esempio una città molto grossa, metropolitana, e elabora delle immagini che vedo, le sensazioni che provo, e le incasina dentro e dopo sì, cerco sì, di, sì. per necessità proprio mia, di buttarle fuori in parole che poi posso quindi toccare e diventano verità e non rimangono soltanto dei pensieri che poi rischi di perdere.
Infatti sì adesso, cioè c'è una canzone degli M83 che è Midnight City, che è tutt'altro genere rispetto al tuo, però mi dà quella stessa sensazione di brulicare di vita, come se fosse l'inizio sempre di qualcosa, non sai, il brodo primordiale. È come se le città fossero sempre quella condizione, mm-hmm. a livello ideale, ovviamente. Chiaro. Però mi piace perché non è mai piatto. Infatti anche Padova a me non piace quando è ferma.
Sì.
Durante il giorno, sì, e anche comunque cioè durante il giorno non è che ti dia. Vai a Milano, sono stato a Milano anni fa
per il fru intendi?
Sì, per il festival delle radio universitarie. Infatti è che non mi veniva il nome fru. E stavo pensando, e Milano è bellissima, al di là di...
Il giorno è bellissima, cioè nel senso, comunque vedi il movimento, in realtà è il movimento stesso che ti affascina, cioè il fatto di vedere le persone impegnate,
sì.
è questa la verità per me.
Ma per dirti anche una città come Bologna, per dire, cioè meno, però comunque ha già più slancio con me. Chiaro, slancio chiaro, chiaro. Verso la vita.
Vabbè, siamo una falsa piccola provincia.
Sì. Sì.
Al limite, adesso, tipo.
Infatti, senza l'università Padova, probabilmente saremmo una Little Rovigo.
Esatto, una Little Rovigo.
No, nel senso, no, ma...
Beh, oh, non mi toccare Rovigo.
Lo so che tu studi là, però, boss, cioè, sono quelle città che sono sempre però rimaste ancorate,
sì,
alla loro dimensione, non so, anni 50, cioè, per, cioè un enclave, non so, Guelfi contro Ghibellini, quel genere. Comunque, allora, infatti, una delle domande che ho in testa era cosa di Padova ti ispira, però forse il lato metropolitano è più azzeccato. E io invece vorrei passare un po' all'argomento live.
Mi ha letto nel pensiero, lo
ti
sai?
Ti ha letto nel pensiero? Grande. Vedi, io ho queste doti ogni tanto, questi superpoteri dati dalla birra. Birra man. Comunque, Marvel, facci per favore un film. Comunque, ma poverino. Infatti oggi rivedevo il trailer di Avengers Infinity War, così fortunatamente c'è, cioè, il suo cameo quando è sul bus, sì, che attacco al cuore. Senti, allora, hai presentato il tuo disco qua a Padova,
sì,
al Circolo Nadir.
Sì, il 17.
Ok, dai l'impressione, ok, nella tua musica di essere un po' timido, sì, però in quell'ambito là eri veramente, sembravi quasi uno del pubblico, cioè suonavi però attiravi molto la gente.
Sì.
Come, cioè, da dove viene questa, diciamo, questa attitudine bipolare? Scusami, passami il termine.
No,
io, perché passi da un secondo all'altro, se che suoni.
Io mi ricollego al discorso, cioè aggiungo al suo contenuto una mia lettura personale,
okay,
che poi magari tu potrai confermare o smentire, insomma. Però il succo del discorso è questo qua. Io ho avuto un po' la percezione, almeno a giudicare da quella volta che ti ho ascoltato in live allo Sherwood Festival,
okay,
l'estate scorsa, che tu suoni quasi come se fossi uno del pubblico, cioè come se tu uscissi, ecco, dall'io musicista, mm-hmm, e cantante, per addentrarti nel pubblico e dire: ehi raga, sono uno di voi.
Ok. Cioè, mi sa che perché sono pubblico da tantissimo tempo e continuerò a essere grandissima parte del pubblico, quindi sicuramente ce l'ho dentro questa cosa. Poi sì, sono abbastanza timido, quindi, però allo stesso tempo ho davvero la necessità di ricevere un sacco di forza dalle persone che vengono a vedermi, che siano 2 o siano 40.000, non mi cambia. E quindi probabilmente sia, riesco con un po' di empatia a prendermi piano piano, in verità, perché magari all'inizio del concerto, metà, cioè insomma, magari nella parte del concerto sono un po' più concentrato nel mio, e sembro quasi distaccato, capito?
Sì.
Sembra quasi che mi stia facendo un po' i cazzi miei, però in verità sono molto dentro e sono molto, molto legato alle persone che stanno lì, cioè le sento, più le sento meglio è. Appunto, che siano 2, che siano 30, non mi interessa, però così, quindi penso di sì. Poi mi piace buttarmici in mezzo, nel senso prendere proprio il contatto fisico,
sì,
e quindi sì, però cioè, in verità sono comunque abbastanza timidino di mio, però sei sul palco e questo tipo di fortuna qua, hai la fortuna di poter tirar fuori tutte le tue idee. Avere della gente davanti che ti ascolta e magari pure ti canta ed è contenta. Io cerco di dare sempre tutto il possibile, e se tutto il possibile vuol dire assomigliare al pubblico che viene a vedermi, sono molto contento di questo.
Infatti una mia oggi la salata del tuo dia è che anch'io ero molto timido una volta. Infatti per me fare radio è stata una sfida prima di tutto. Uno è timido non perché ha paura, ma perché cerca sempre il contesto in cui può assorbire. Quindi nel momento in cui ha un qualcuno che è diciamo pronto, disposto a recepire quello che ha da dare, là la timidezza diventa una specie di strumento per apprendere da quello che c'è fuori,
sì,
immagazzinare,
sì,
e crescere. Forse anche per questo sei, quando sei là comunque riesci a andare oltre la classica posizione d'artista che è la che suona il pubblico che vede. Esatto. Ed è una cosa molto rara.
Comunque è un gran complimento che mi fate voi, perché ovviamente io sto comunque, quando faccio le mie cose, sto da quella parte lì, sì, quindi sì. Non è che mi vedo come...
Ti dico, io che ti ho visto sia a Sherwood quest'estate con Salvatore, sia alla presentazione dell'album Al Nadir, ho percepito questa cosa.
Beh,
e fidati che io ero anche uno di quelli un po' più indietro, cioè non ero proprio davanti, che lui diceva, però ero in mezzo, ero proprio spettatore del tutto, e ho detto cazzo, non è una cosa da tutti i concerti, insomma.
Grazie.
A me di solito non piace stare in prima fila, quindi mi ero messo forse ancora più indietro di lui. No, scherzavo, eravamo più o meno assieme.
Sì. Io mi ricordo che ho fatto la spola perché ho bevuto due birre. Ero stra in serata e ragazzi.
Io avevo mangiato l'impossibile, quindi
no, infatti è quella sera che abbiamo mangiato la pizza.
Sì, sì, bravo, proprio
e
quella.
Le polpette con
come
il sugo,
ognuno c'ha i suoi vizi.
E il fritto, poi mi ho preso il fritto, sei quello che fanno Maxi.
Ecco, vedi, ognuno c'ha i suoi vizi. Lui beve, io mangio. Ci completiamo, insomma. Alla fine, ecco, nonostante noi in effetti fossimo un po' più indietro, sì, magari rispetto al resto del pubblico, comunque avevamo questa percezione. Io in realtà, sai, ad avere i volumi troppo alti mi dà quasi fastidio, okay. Quindi... comunque godo ugualmente, ma sentendo il giusto. Quindi noi ti vedevamo e percepivamo questa cosa, ovviamente non a livello fisico, ma a livello emotivo. Cioè pensavamo che comunque tu con la mente fossi proiettato al pubblico. Ecco.
Ottimo.
Cioè come se fossi piacere. Uno del pubblico.
Fa molto piacere, davvero.
Sì. Questo è un po' il sunto. No, niente. Poi... Tu hai da aggiungere?
Io avrei un'ultima domanda che è venuta fuori parlando prima di Stelly.
Prego.
Di solito l'immaginario tipo Capture Tracks, tra cui sì. Adesso non mi sbaglio c'è anche una band che si chiama gli Halls, forse.
Halls?
Che fanno post-punk, vabbè, facciamo stare.
Halls?
Momento hip, no, ho fatto quelle sulle caramelle. No, vabbè, comunque arriviamo al punto. Ti piacciono i fumetti, ne leggi?
Allora... Non esageratamente, cioè nel senso da ragazzino leggevo, vabbè, un sacco di Topolino, che andavano tantissimo. Poi io sono partito con un po' di manga e poi ho un pochino abbandonato il tutto. In verità tutta la parte più americana non mi ha mai coinvolto più di tanto, anzi, cioè.
Beh, meno mai infatti sono tutti i film per incuriosire.
Già invece prima è incuriosito, però tipo il troppo, cioè tutto quando sono. Cazzo di Avengers
tutti insieme. Sì, tutti quanti mega
tutti. Finché rimane Spider-Man sono molto più contento, insomma, my favorite in assoluto.
Vabbè, poi è il supereroe. Sì, ma poi lui è il supereroe di New York.
Eh sì, assolutamente.
Cioè, proprio...
Assolutamente. No, non ci stavo neanche pensando, però sì, quindi in verità la mia cultura a livello del fumetto americano è abbastanza bassa. Però Spider-Man mi piace.
Ah sì, perché a me non so. Poi non so se sapete, adesso è uscito il videogioco di Spider-Man. Dove hanno ricostruito la città.
Non gioco praticamente un cazzo, però vorrei tantissimo la Nintendo Switch. E so che c'è anche per la Nintendo Switch. Quindi
sì,
se mai un giorno devo chiamare i soldi per la Nintendo Switch, questo è anche un pelo più facile che andare.
Infatti.
Beh, bigliettare potrebbe costare quasi uguale, però poi stare da una parte è un conto, stare a casa a giocare se è un altro.
Domanda flash.
Vai.
Luogo preferito a Padova?
La Yarda.
Scusi, delle porte, tre porte aperte.
Risposta flash.
Ecco, qui abbiamo l'appassionato di bere, quindi.
Allora, perché tu bevi, meno di me però bevi. Comunque, no, perché...
Ho solo un affezionato.
Madonna, la Yarda. È l'esatto compromesso fra... costo e beneficio.
Sì, no, è anche incredibile. Guarda, vabbè, io ci passo anche troppo tempo forse, però sì.
A me tipo, diciamo, poi fanno tutti gli spritz strani.
Sì.
A me piace un casino, le come si chiama? Che però anche, è un po' dolcino, però mi gusta soprattutto d'estate che è l'erotic. A parte il nome.
No,
il tuo?
Io sono, se bevo spritz, bevo il dab. Oppure come un classicissimo padovano, il Campari Cina.
Campari Cina.
Però
ragazzi,
per una questione economica e tutto quanto, come al solito, cerco sempre di convincere almeno uno a prendere insieme a me mezzo litro di bianco. Poi se diventiamo in tre, si parte da un litro e poi se diventiamo in sei bisogna comprare due litri. Però cerco sempre di convincere qualcuno.
Sì.
Però finisce che mi compro il quartino da solo. Però allora quasi quasi prendo uno squiz piccolo.
Hai appena compiuto il primo passo per essere il miglior amico di Matteo.
No, adesso sembra che sia un alcolista, non è vero. Cioè, nel senso, ci sono stati dei periodi della mia vita difficili, io, soprattutto sui miei periodi della vita. Però comunque è vero, perché nel senso io lavorando con dei miei ex colleghi, prima erano colleghi di università, finito il lavoro, cioè ne finisci sulle 7, tanti hanno un'altra notte, magari un po' più tardi, e quell'ora buca dove vai? Vai alla Yarda, siamo in bici e ti bevi appunto il vinello, se no ogni giorno sarebbe veramente una spesa così, e te la passi insomma, anche perché poi non è nefando, ci sono vinelli da poco molto più nefandi.
Dopo quasi due anni stai cominciando a pesare un pochettino, però no.
Quanti anni di vita in meno? Io penso per i tre.
Ah, sì, esatto.
Per i tre anni.
Ma non importa.
Vabbè, non importa.
Tra l'altro, cosa che non c'entra niente, però vedi che tu c'hai la felpa Praga con la birra.
L'ho messa apposta.
Ce l'ho anch'io in realtà, però ce l'ho. Persa chissà dove, ma c'è.
Questa è del 2007, cioè non so se vi dico.
Beh, tiene duro, benissimo.
Ho visto anche proposta appunto delle serate da drinking team.
È molto bene. Giurata, se voi che non potete vedere da casa, è una felpa molto giurata di Praga.
Sì. Beh, neanche troppo in realtà, la no, mia io l'ho messa meno volte e sta messa peggio. Comunque dai, io ho finito le mie domande.
Anche io.
Benissimo.
Adesso?
Un'ultimissimissimissima, ma molto semplice. Vai. Insomma, non ti spremeremo le meningi. Dove ti troveremo prossimamente?
Ok.
E dove ti possiamo ascoltare soprattutto?
Ok, ascoltare su tutte le piattaforme, quindi primi Spotify, poi penso anche appunto Deezer, T-Music, Apple Music, eccetera. Dove potete trovare i prossimi concerti? Allora, venerdì questo sono a Fontana Fredda, provincia di Pordenone, all'Astro Club, insieme ai Camillas.
Poi Camilla?
Sì. Il 15 di dicembre a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, al Darsena. Poi il 22 di dicembre c'è una data ancora un po' top secret, ovvero ci sarà città, però siccome non è ancora uscito l'evento non posso dire dove la facciamo, però sarà in Bologna. E poi il 25 dicembre al Banoff di Montagnana, giorno di Natale. E poi si va l'anno prossimo, quindi si fa 5 gennaio in un paese dal nome assurdo, vicino a Tieni, in provincia di Vicenza. Sempre con i Camillas. Poi l'11
il nome del paese?
È un casino, non me lo ricordo.
Ah, vabbè,
tipo
vabbè.
Luzzano, qualcosa in Luzzano.
Tipo Codroipo, una roba del genere.
No, è qualcosa di veramente incasinato. E poi l'11 sempre gennaio a Milano a Rock and Roll.
Bello, cavolo.
E il 26 di gennaio alla Limonaia di Fucecchio in provincia di Firenze.
La Limonaia?
È un postone. Il resto dei giorni potete trovarmi alla Yarda dalle 7 a chiusura.
Dalle 7? Ecco quello. Prima.
Vabbè,
prima.
A saperlo, dai. Magari ci
cosa vuoi che ti condoglio? Andiamo a bere qualcosa? No, andiamo dal Panzerottaro.
Che non è vero.
E dopo guarda che panza che ho. Non che è poi, panza da bere, è panza Panzerottaro.
Che poi questo non è assolutamente vero, perché io vengo a bere.
Dai, sto scherzando. Dai.
Adesso andiamo a bere.
Okay. Andiamo a bere, cazzo.
Perfettissimo. No vabbè dai, allora. Comunque guarda che pigliala con filosofia, non mi sono offeso.
A me piace la filosofia.
Stiamo scherzando.
La piglio con... No dai.
Dimmi.
Noi le domande le abbiamo finite.
Sì, anch'io le avrei.
Teoricamente finito tutto, però abbiamo la chicca finale.
Sì.
L'ultimo brano, live
esatto,
qua.
Esatto. Allora, chiudiamo in bellezza. Questa era Indica, io sono Salvo.
Io sono Matteo.
E tu?
Io sono Jesse.
Che ti saluti alla tua maniera.
Bella Nova, anche
prego. Salutiamo anche me, infatti.
Bella.
Vai Jesse. Ciao a tutti.
Faccio un pezzo che si chiama Inverno, e quindi è in stagione, però è dedicato all'estate. Saranno le tasche vuote o il Natale al freddo qua. Ho voglia di surfare, non di farmi lo ski pass. Che no, non ho imparato da bambino.
la montagna con la mamma, il compleanno solo ci volle più di una settimana, ci volle più di una settimana. L'inverno la penna non ispira, tanto la brezza estiva, e saranno le gonne corte, saranno i festival parcheggio, saranno le gonne corte, saranno i festival marrendo, e saranno le gonne corte, e saranno i festival parcheggio, saranno le gonne corte, saranno i festival marrendo, inverno marrendo, e sarà quel che sarà, ma non ci sono molti fiori, ci mancano i profumi, viaggiano pochi palloni, non è nemmeno tempo di prime comunioni, manca il sorriso tuo del nonno dopo l'orologio nuovo che dimostra finalmente che sei un uomo, che dimostra finalmente che sei un uomo. L'inverno la pena non ispira, tanto la brezza estiva, e saranno le gonne corte, saranno i festival parcheggio, saranno le gonne corte, saranno i festival marrendo, e saranno le gonne corte, e saranno i festival parcheggio, saranno le gonne corte, saranno i festival marrendo, d'inverno marrendo, e saranno le gonne corte, e saranno i festival parcheggio, e saranno le gonne corte, e saranno i festival marrendo, e saranno le gonne corte, e saranno i festival parcheggio, saranno le gonne corte, saranno i festival marrendo, d'inverno marrendo.
Allora, Jesse, le faccio ad Indica.
Bella, Jesse, oh, l'ultima roba. Ciao. Quando parli che mancano i profumi, era il classico momento in cui io parto ed è la wave. E qua chiudiamo.
Viva la wave.
Ciao,
ciao ragazzi. Ciao Jesse, ciao, ciao Michele, ciao. Novak. Bella. Ciao. Saluta, saluta, dai, non essere timido.
Ciao Fioi.
Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.